Ecco, siamo nel nostro lavoro sulla prima parte del compendio del Catechismo che è dedicata a illustrare gli articoli della fede così come vengono professati nel credo che diciamo in tutte le messe delle domeniche e delle solennità. Siamo in una coincidenza tra il contenuto di questi articoli, perché siamo al numero 125, che parla della morte e risurrezione di Cristo, quindi siamo in sintonia anche col tempo liturgico della Quaresima e della Pasqua che ci aspetta tra non molto. Domenica prossima saremo a metà Quaresima, la Domenica Letare, quindi siamo in piena sintonia. Nel numero 125 si enuncia un articolo che compare nel Credo Apostolico, quello più breve, diciamo, che si imparava anche al Catechismo una volta, il simbolo apostolico, detto così perché viene fatto risalire direttamente agli Apostoli, anche se sembra che la prima testimonianza scritta storica sicura risalga addirittura al IV secolo, 320, a San Marcello di Ancira, cose di questo genere. Ci sono comunque, si trovano anche in rete notizie storiche su questo. E invece non compare esplicitamente nel Credo Niceno-Costantinopolitano, quello che recitiamo nella messa adesso, perché in qualche modo è incluso stesso nella nozione dell'incarnazione nella nozione della morte. Comunque adesso lo leggiamo, poi cerchiamo di dire qualche cosa in proposito. Perché nel credo, nel simbolo apostolico, noi diciamo di Gesù che patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, e questo c'è anche nel credo che diciamo adesso a messa nel Niceno-Costantinopolitano, ma si inserisce anche l'affermazione discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò, eccetera, mentre questo discese agli inferi non figura nel credo che diciamo adesso a messa, nel Niceno-Costantinopolitano, verosimilmente perché è implicito, è sottinteso, in quanto Cristo è vero uomo, ha subito la sorte di morire, di andare nel sepolcro e di un'anima che, essendosi staccata dal corpo, è finita nell'aldilà come tutti gli altri uomini. Però adesso leggiamo, poi commentiamo. E qui si domanda: ma che cosa sono questi inferi nei quali Gesù discese e che sono comunque oggetto della fede, anche là dove non sono dichiarati esplicitamente, ma sono presupposti implicitamente? E la risposta che viene data è questa: gli inferi, diversi dall'inferno della dannazione, costituivano lo stato di tutti coloro, giusti e cattivi, che erano morti prima di Cristo. Con l'anima unita alla sua persona divina, Gesù ha raggiunto negli inferi i giusti che attendevano il loro Redentore per accedere infine alla visione di Dio. Dopo aver vinto mediante la sua morte, la morte, il diavolo che della morte ha il potere, citazione da Ebrei 2,14, ha liberato i giusti in attesa del Redentore e ha aperto loro le porte del cielo. Cerchiamo di entrare un po' dentro questo discorso perché, come dire, sotto tante cose non è così, così semplice e neanche così, immediato e per certi aspetti ingenue come può sembrare. La prima cosa che possiamo dire è che il termine inferi era presente già nell'antichità greca e romana. I romani parlavano dell'ade, cioè di una sorta di al di là di cui non sapevano praticamente nulla, ma dove c'era un qualche sentore del fatto che la vita non finisse con la morte, ma che ci fosse una sopravvivenza dell'anima e dello spirito anche nel mondo pagano, e si parlava dell'ade, degli inferi. Quindi era un termine un po' generico nell'antichità greca e romana e in particolare indicava lo stato nel quale si trovano i morti, l'aldilà. Ma in tutte le culture poi c'è stato antiche, c'è stato questo, no? Nelle sepolture egizie, ma anche sepolture che si sono ritrovate con l'archeologia anche molto più antica. Il fatto di mettere oggetti cari al defunto nella sepoltura, o addirittura di mettere de dei cibi asciutti che non deteriorassero perché ci fosse una sorta di nutrimento dopo la morte, insomma, questo sentore di una sopravvivenza c'è sempre stato più o meno, a meno che non venisse negato positivamente da una visione filosofica che voleva abolirlo. Quindi il termine inferi, presente già nell'antichità greca e romana in particolare, indicava lo stato nel quale si trovavano i morti, l'aldilà. Anche nel mondo greco e romano precristiano, diciamo pure pagano, come si dice comunemente, si riteneva che le anime dei defunti potessero in qualche modo sopravvivere individualmente dopo la morte, almeno in tutto il mondo occidentale. Il mondo dell'estremo oriente aveva un'idea più panteistica, con la dissoluzione del corpo, si dissolveva anche l'io in un cosmo generico, veniva riassorbito dentro un'entità non ben definita. In uno stato che però non era ben definito, se, di serenità o di tristezza. Tendenzialmente il mondo greco e romano pensava a uno stato di tristezza, perché l'essere umano si portava dietro una traccia di infelicità irrisolta. E questo in fondo è già un segno dell'attesa di un salvatore, dell'attesa di qualcuno che ti restituisce una condizione più giusta, più umana. Anche leggendo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, quando si parla dell'Ade e questi che vengono ripescati dall'Ade, magari tramite qualche divinazione o qualche cosa, erano in uno stato negativo, in uno stato triste. Mancava qualcosa e sappiamo chi è che mancava. Mancava Cristo, naturalmente era solo un presentimento. Il cristianesimo eredita in qualche modo questa terminologia per indicare l'aldilà, gli inferi intesi in questo senso. Parlare dell'inferno come lo concepiamo noi. E beh, sarà Gesù stesso a parlarne, la Geenna, il luogo della dannazione, il luogo della condanna eterna, queste cose qua. Prima la cosa non era ben definita, per cui questa parola poteva indicare ambivalentemente forse l'una e l'altra cosa, ma non c'era chiarezza su questo, non ci poteva essere. La rivelazione fino all'Antico Testamento aveva introdotto la dottrina del peccato originale, e questo è il punto, con la Genesi. La conseguenza del quale ogni essere umano aveva perduto la giustizia originale nel rapporto con Dio creatore. Di conseguenza, anche nell'aldilà, i cosiddetti inferi, non poteva esserci una condizione di felicità, la beatitudine, senza gli effetti della redenzione operata da Cristo. Ci voleva chi restituisse l'accesso a questo stato di giustizia originale che era stato rifiutato alle origini in qualche modo. Senza gli effetti della redenzione operata da Cristo che restituiva l'accesso alla giustizia originale perduta, ovvero quella che si chiama la grazia, che rende partecipi della vita stessa di Dio, non identici a Dio, ma partecipi in proporzione alla propria natura, alla propria capacità ricettiva, che è quella di un essere umano che ovviamente è limitato, ma è reso capace anche di entrare in familiarità con la Trinità, naturalmente stando nella gerarchia al suo posto. Dunque, l'espressione del credo apostolico discese agli inferi, riferita a Gesù dopo la morte, indica questo riscatto di quanti vissuti secondo i comandamenti, la legge morale naturale, come è stata chiamata dopo, e morti prima di Cristo, così da non averlo potuto conoscere e seguire, non avrebbero potuto avere. E qui dobbiamo fare un'ulteriore precisazione. Non si deve intendere questa espressione discese agli inferi nel senso temporale, cronologico della nostra cronologia terrestre, come se i morti nelle epoche antiche avessero dovuto aspettare il momento della morte di Cristo per ricevere gli effetti della grazia, in quanto gli effetti dei meriti della passione di Cristo agiscono ben oltre i confini del nostro tempo. Quindi il modo di esprimerci, che si trova anche nei padri, no? Di tutti questi che sono lì come con gli occhi spalancati in attesa che arrivi Cristo negli inferi per liberarlo, e in una cronologia che è identica a quella terrestre, è ovvio che è un modo di esprimersi antropomorfico. Già da noi sappiamo dalla fisica che il tempo non ha una dimensione assoluta in senso stretto, cioè c'è il tempo cosmico di tutto l'universo, c'è il tempo definito dal movimento dei singoli corpi, passando da un riferimento all'altro, la misura del tempo differisce. Cioè, ci sono tutta una serie di elementi che ti dicono che anche per poter parlare di tempo come lo intendiamo noi, bisogna essere corpi, bisogna avere la materia. L'anima spirituale è in una condizione simile a quella degli angeli. Non ha il tempo che scorre continuativamente come il nostro, ma ha un tempo che è determinato dal cambiamento degli stati, cioè dei pensieri e degli stati dell'anima. Quindi questo già lo troviamo descritto da San Tommaso nel Medioevo, cioè la diversità della nozione di tempo. Quindi c'è sicuramente un tempo anche dell'anima, ma non è identico al nostro. Quindi non si deve intendere questa espressione discesa agli inferi nel senso temporale della nostra cronologia terrena, come se i morti nelle epoche antiche avessero dovuto attendere il momento della morte di Cristo per ricevere gli effetti della grazia, in quanto gli effetti dei meriti della passione di Cristo agiscono ben oltre i limiti del nostro tempo. Come Maria fu preservata dal peccato originale, e la chiamiamo per questa Immacolata Concezione, anticipatamente, la teologia usa l'espressione in vista dei meriti di Cristo, analogamente agli uomini vissuti rettamente e morti prima di lui, che furono redenti dopo la morte per effetto dei meriti della sua passione. Quindi questa espressione discesa agli inferi significa prima di tutto che gli effetti della passione di Cristo, della morte e redenzione di Cristo, hanno raggiunto tutti, anche quelli che ci hanno preceduto e che quindi si trovano già nell'aldilà. Quando si dice attendevano, si intende più che altro che tendevano a lui con la loro esistenza, essendo stati creati come ogni essere umano per vivere in Dio la propria beatitudine, non tanto per indicare un numero di anni nel senso del nostro tempo. Tra l'altro, anche la fisica di oggi, da Einstein in poi, ci insegna che le misure del tempo sono legate al mutamento, al moto. Ma il moto può essere corporeo, ma può essere anche un cambiamento di stati dell'anima. E questo è fantastico perché fa coincidere nozioni che abbiamo nella fisica moderna con la nozione di tempo che aveva Aristotele e che poi ha avuto San Tommaso. Naturalmente, qui ci mettiamo nell'ordine di ipotesi, di considerazioni filosofiche e di ipotesi teologiche che vanno ben oltre la dottrina e il catechismo. Ecco, quindi, diciamo, entrare nei dettagli di tutto quello che succede o può essere successo, più di tanto lo possiamo fare solo ipoteticamente, non è che la rivelazione ci dica tutti questi dettagli che non sono indispensabili ai fini della nostra salvezza. Faccio un'ulteriore annotazione. E questa storia del discese agli inferi pare che sia comparsa per la prima volta addirittura in una formulazione ariana del credo. E siccome l'arianesimo non accettava la divinità di Cristo, ma vedeva il verbo, vedeva Cristo come persona subordinata, per far capire che era uguale a tutti gli uomini, allora bisognava sbatterlo agli inferi anche lui dopo la morte, alla stessa maniera degli altri. La visione cattolica ortodossa ha ripulito questo e ha fatto intendere che andava inteso nel senso che Cristo è vero uomo e quindi come tale la sua anima ha avuto una, come dire, una destinazione andando nell'aldilà come tutti gli altri, ma ci è andato con un potere di liberazione di quelli che si trovavano nella condizione di aver bisogno della restituzione della giustizia originale e quindi di avere di nuovo accesso alla grazia nel caso di quelli che erano pronti attraverso il purgatorio ad andare in paradiso e avere il giudizio definitivo invece su quelli che l'hanno rifiutata questa condizione in una maniera determinata e per l'eternità. È difficile dire di più di così, ci sono diverse speculazioni, diverse considerazioni, ma tutto sommato il catechismo, come anche il compendio, più di così non ci dicono, mi sembra. Poi non lo so, dopo nella discussione potremo vedere se ci sono osservazioni ulteriori. Però il compendio lo tiene presente questo, anche se non si trova nel credo che diciamo a messa, ma c'è comunque nel simbolo apostolico, quindi è una verità di fede, cioè Cristo interamente uomo ha subito la sorte di tutti gli uomini, quindi la sua anima è entrata nell'aldilà e c'è entrata con una efficacia liberatoria, restitutiva della giustizia originale anche per tutti quelli che nella nostra cronologia ci precedono e che non hanno certamente avuto bisogno di aspettare secoli e secoli per ricevere l'efficacia così come Maria ha ricevuto l'esenzione dal peccato originale fin dal suo concepimento, in anticipo sulla morte e risurrezione di suo figlio. È proprio a conferma dell'efficacia dei meriti di Cristo che coinvolgono il cosmo nella sua totalità, l'eternità, il tempo, la storia nella sua totalità. Comunque avremo modo poi, semmai dopo di. A questo punto siamo alla risurrezione col numero 126 e questo ci prepara alla Pasqua ormai vicina. Che posto occupa la risurrezione di Cristo nella nostra fede? È la domanda. E la risposta è brevissima, di due righe. La risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra fede in Cristo e rappresenta con la croce una parte essenziale del mistero pasquale. Quindi passione, morte e risurrezione, morte in croce e risurrezione. Possiamo commentare dicendo che questo numero, basandosi sui Vangeli e su tutto il Nuovo Testamento, dichiara esplicitamente in forma sintetica, solo due righe, che non si crede, che se non si crede nella risurrezione non si è cristiani, non ci si può dire cristiani. La risurrezione di Cristo è la dimostrazione del suo potere divino di restituire agli uomini la giustizia originale, almeno di restituire l'accesso alla giustizia originale, perché non è imposta con la violenza delle armi o del sopruso, è offerta alla libertà, la possibilità di accettare di nuovo l'accesso alla giustizia originale. Cioè, con una immagine potremmo dire, caro mio, te ne sei andato di casa, hai sbattuto la porta, hai gettato via le chiavi di casa, peccato originale, adesso non hai più le chiavi, non ti è più possibile rientrare in un rapporto di familiarità con chi abita la casa, la Trinità. Ecco che il padre che abita nella casa ha mandato il figlio a venirti incontro. Attraverso la passione, morte e risurrezione, ha pagato per te il tuo reato, la condanna del tuo reato, è riemerso vincitore perché, essendo onnipotente, era in grado di farlo mentre tu non eri in grado di farlo e ti ha rimesso in mano le chiavi di casa. Tu hai la possibilità di dire grazie, le prendo. Ti vengo dietro, accompagnami di nuovo a casa e ti seguirò sempre, oppure di rigettargliele in faccia con la cattiveria dell'ostinazione. Nel qual caso rimani fuori per sempre. Adesso questo descritto per immagini, ma in fondo la parabola del figlio prodigo è una descrizione evangelica di questa immagine. La resurrezione di Cristo è la dimostrazione del suo potere divino di restituire agli uomini la giustizia originale, le chiavi di casa e la vita eterna dell'intera persona, corpo risorto e anima immortale. Ti viene restituito la chiave di casa, che vuol dire risurrezione del tuo corpo e reintegrazione nella sua gloria, nella sua perfezione, corpo e anima, cioè della tua persona nella sua pienezza, nella sua totalità, nella sua unità, nella sua interezza, con la possibilità anche di beneficiarne da subito in una dimensione di giusto modo di stare con Dio e quindi con te stesso e con gli altri. Ecco, questa giustizia, giusto modo, ha una potenza straordinaria questa cosa qua. Di beneficiarne anche nel rapporto con te stesso, l'unità della tua persona, la pace con il tuo io, il poterti volerti bene perché c'è Dio che te lo vuole e ti è venuto incontro. Perché e quando incontravano Gesù, quando dice lo fissò e lo amò, no? Il giovane ricco, oppure lo sguardo di Gesù a Pietro dopo il tradimento, lo guarda per un attimo e quello scoppia a piangere perché si rende conto, in quel momento Pietro deve aver visto il film di tutti i fotogrammi di tutte le cose fondamentali che aveva vissuto prima con Cristo e che aveva tradito in un attimo, no? Rinnegandolo, dicendo non lo conosco. Deve aver rivisto davanti a sé dal primo incontro, poi i momenti successivi, poi i miracoli, la trasfigurazione. Di fronte a quello avrà detto ma come ho fatto? L'ha guardato e l'ha fissato, gli ha voluto bene Cristo e in quell'attimo lui ha rivisto tutto, no? E questa è la pace con se stessi, che poi significa la possibilità anche con chi hai vicino e con tutti gli altri che lo vogliono, fino alla riconciliazione con tutta l'eternità, con tutta la comunione dei santi. Cioè dentro c'è un qualcosa di grandioso. San Paolo ha affermato chiaramente a tale proposito che se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione, è vana la nostra fede. Ecco perché è il punto centrale, perché se non è risuscitato vuol dire che non ti è venuto incontro nessuno con le chiavi di casa a dirti torna, cioè la porta è ancora aperta per te. Perché se non fosse risuscitato sarebbe uno come tutti gli altri che al massimo potrebbe associarsi a piangere la sua cattiva sorte con te. Per cui deve essere per forza, non ci sarebbe logica in tutto questo discorso senza la risurrezione. San Paolo lo dice in maniera diretta con questa formula. Col numero 127 cominciamo a parlare dei cosiddetti segni di credibilità, i segni che attestano la risurrezione di Gesù, quindi sono i motivi di credibilità della fede, perché va bene, come facevano a avere la certezza di tutto questo? Se uno è risorto deve dare dei segni, prima o poi si deve far incontrare, o in ogni caso, anche quando non si facesse incontrare visibilmente, deve far vedere gli effetti del suo potere causale di ripristino di questa giustizia, di questa fruttuosità del bene. Si deve sperimentare da qualche parte, perché il cristianesimo è una dottrina che è incarnata e quindi nella persona di Cristo diventa esperienza. Ecco, dai livelli più alti dei mistici fino a quelli più semplici di una persona di fede nel cui quotidianità riconosce segnali dell'azione provvidente di Dio e della presenza del Signore. Allora, quali segni attestano la risurrezione di Gesù? Oltre al segno essenziale costituito dalla tomba vuota per i contemporanei che andarono lì, il terzo giorno e andavano per portare le onoranze funebri, insomma, no? Che si usavano allora, gli aromi, i profumi, eccetera, e trovano la tomba vuota. La risurrezione di Gesù, questo poi lo vedremo nella stessa domenica di Pasqua, nelle letture che conosciamo perché è tutta la vita che andiamo in chiesa, insomma, a messa. Oltre al segno essenziale costituito dalla tomba vuota, la risurrezione di Gesù è attestata dalle donne che incontrarono per primo Gesù e l'annunciarono agli apostoli. E quindi, se la tomba vuota è il primo segno visto dalle prime persone, e poi dopo ci saranno le apparizioni, cominciano le testimonianze. Ecco che per noi i segni sono principalmente la catena di testimonianze che ci ricongiunge con i primi che hanno visto la tomba vuota e che hanno visto il risorto, le apparizioni del risorto. Poi le apparizioni cominciano a moltiplicarsi in tutta la cosiddetta era apostolica. Gesù apparve a Cefa, Pietro e quindi ai dodici. Nel Cenacolo abbiamo le diverse cose che poi leggeremo subito nella settimana dopo Pasqua, a partire da Pasqua. In seguito apparve, ci dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, a più di 500 fratelli in una sola volta. 500 persone, allucinate tutte quante, oltre che era già apparso ad altri e altri ancora, perché poi ci sono diversi incontri col risorto, discepoli di Emmaus, eccetera. Gli apostoli non hanno potuto inventare la risurrezione, ci dice il compendio del Catechismo, perché questa appariva loro impossibile. Sì, avevano visto la risurrezione di Lazzaro, avevano visto, ma non era lui che era risorto per potere suo personale, era stato tirato fuori dalla tomba da Gesù, era stato fatto risorgere da un altro. E questo qui, chi l'ha tirato fuori? Se Gesù è Dio, allora si è tirato fuori da solo. E questo dice l'onnipotenza e il potere. Gli apostoli non hanno potuto inventare la risurrezione, poiché appariva loro impossibile, era illogica da un punto di vista puramente umano. Infatti Gesù li ha anche rimproverati per la loro incredulità di fronte all'evidenza della sua presenza che ti arriva in casa, oltrepassando il vincolo materiale dei muri, eppure con il corpo in tutta la sua materialità. Infatti lui la prima cosa che dice quando incontra qualcuno, gli dice datemi da mangiare, no? E li incontra sulla riva della spiaggia per far vedere che fisicamente è materiale, non è certamente glorificato in uno stato che è quello che attendiamo anche per noi stessi, ma in tutta la sua integrità. Commentiamo un pochino anche questo. Nessun essere umano ha assistito direttamente alla risurrezione. Se lo avesse fatto, non avrebbe creduto per fede, avrebbe creduto per evidenza diretta, non avrebbe creduto, avrebbe constatato e basta. Ma il Signore ha disposto invece che si creda per fede, sostenuta razionalmente da motivi di credibilità plausibili. E questo perché doveva essere un qualche cosa che ci metteva tutti sullo stesso piano. Per cui, voglio dire, gli apostoli, i primi, le donne, hanno dovuto credere per fede esattamente come noi. No, noi non è che siamo stati discriminati rispetto a loro, per cui noi che siamo lontani, crediamo per fede e quegli altri hanno creduto per osservazione diretta. No, nessuno ha osservato direttamente, in modo che tutti fossimo sullo stesso piano e avessimo quindi l'esigenza di credere per fede e di avere anche il merito di avere creduto per fede. Nessun essere umano ha assistito direttamente alla risurrezione di Cristo. Se lo avesse fatto, non avrebbe creduto per fede, ma per osservazione diretta, mentre il Signore ha disposto che si creda per fede. Sostenuta razionalmente da motivi di credibilità, da tutti i segni plausibili per muovere all'assenso con l'aiuto della grazia. Abbiamo parlato della fede nei primi articoli, nei primi numeri. Se avete bisogno potete ritornare indietro, sia nel testo che nelle registrazioni. Abbiamo fatto anche lo schema di perché la fede non è dubbio, non è semplice ipotesi o non è un'opinione. Proprio per sfatare la riduttività del relativismo di oggi. Questo numero indica, tra i motivi di credibilità della risurrezione di Cristo, anche la testimonianza di coloro che videro la tomba vuota. Tomba vuota del sepolcro di Cristo e le numerose apparizioni del risorto, sia a singoli individui che a più persone insieme. E viene precisato che gli apostoli non hanno potuto inventare la risurrezione, perché questa appariva loro impossibile. Infatti Gesù li ha anche rimproverati per la loro incredulità. Del resto apparirebbe naturalmente impossibile anche a ciascuno di noi. È interessantissimo, io adesso non mi ricordo se l'ho fatto nell'omelia dell'anno scorso di Pasqua o di qualche anno fa, ma il Vangelo documenta benissimo questo, no? Di fronte alla tomba vuota, Maria di Magdala formula la prima ipotesi plausibile, dice l'hanno portato via, cioè questo qui era morto, non è che è saltato su da solo, se non c'è vuol dire che l'hanno portato via, perché un morto non se ne va da solo, no? Poi via via ci sono tutti i passi successivi che fanno capire, ragionandoci sopra, che non aveva senso l'ipotesi, la prima ipotesi che viene in mente, che è quella del furto. Chi aveva interesse a rubarlo per farlo apparire come se fosse risorto? I suoi nemici? Le guardie romane che dovevano custodire il sepolcro? Ma sarebbero stati sbattuti in galera loro, e se non stavano attenti rischiavano di finirci sul serio se si pensava che fossero stati ingannati, che gli avessero portato via sotto il naso il corpo. Quindi poi vanno a vedere la tomba e trovano tutto in ordine. Eh sì, ma chi viene a rubare non lasci in ordine, quando ti vengono a rubare in casa ti buttano per aria tutto. E invece la sindone e il velo ripiegati ordinatamente, in disparte, lo dice il Vangelo proprio per farci toccare con mano che l'ipotesi del furto o qualunque altra ipotesi che non fosse la resurrezione non era plausibile, non era ragionevole. Facciamo altri due numerini, poi ci fermiamo. Centoventotto. Perché la risurrezione è al tempo stesso un avvenimento trascendente? Cosa vuol dire la parola trascendente? Vuol dire un avvenimento che è sì corporeo, fisico, ma è anche qualcosa che fa riferimento alla superiorità di Dio, alla non riducibilità di Cristo a un semplice essere umano qualunque, ma alla sua divinità. Trascendente vuol dire qualcosa che trascende, che è superiore alle nostre possibilità, ai nostri orizzonti puramente umani. Cosa c'è di trascendente nella risurrezione di Cristo che la si può vedere anche nel modo di esistere del suo corpo, della sua corporeità, che è interamente fisico, ma contemporaneamente è oltre l'aspetto puramente fisico, metafisico, cioè è più grande, è qualcosa. Perché? Perché la sua natura, anche umana, è restituita alla pienezza, alla giustizia originale, al giusto modo di essere, ritorniamo sempre lì. Pur essendo un avvenimento storico constatabile, attestato attraverso segni e testimonianze, sto leggendo il compendio, la resurrezione, in quanto entrata dell'umanità di Cristo nella gloria di Dio, trascende e supera la storia, come mistero della fede. Cristo è un Cristo, è un corpo glorificato, oltre che la sua anima, la sua persona sono nella gloria. Per questo motivo Cristo risorto non si manifestò al mondo, ma ai suoi discepoli, rendendoli suoi testimoni davanti al popolo. È una cosa talmente superiore all'immaginazione umana che solo chi aveva avuto una preparazione adeguata, avendo vissuto per 3 anni con lui, poteva avvicinarsi e essere guidato poi con la luce dello Spirito Santo a comprendere in maniera tale da poterlo comunicare anche a tutti gli altri, e questa sarà la missione della Chiesa. Ecco, un po' di commento anche qua. In questo numero si precisa il dato di fatto constatato dai testimoni delle apparizioni del risorto. È un dato di fatto, è un fatto, eh? Qui è una evidenza sperimentale in questo caso, che il corpo di Gesù dopo la risurrezione, pur presentandosi con caratteristiche fisiche reali, guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io, toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E questo per smentire che si trattasse di una visione. No, no, questa è un'apparizione in carne e ossa, un'apparizione fisica, non è un'apparenza, non è un ologramma come potremmo fare oggi. Un ologramma ci metti la mano dentro, lo attraversi, non stringi niente, è pura immagine. No, no, toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. Il mangiare i cibi, avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Cioè, gli evangelisti registrano questi aspetti fisici per convincere della realtà della risurrezione e non del fatto che sia un'allucinazione, un'apparenza o una fantasia o qualche cosa di soggettivo e di immaginato. Il parlare, il farsi toccare con consistenza reale, anche qui il Vangelo di Giovanni, la seconda apparizione con San Tommaso presente nel cenacolo, già il solo fatto che questo comparisse lì dentro a porte chiuse li doveva avere scombinati. E questo qua che arriva, siccome Tommaso aveva detto ma io non c'ero, quindi insomma non mi fido tanto, non ci credo. Dice voglio toccare, voglio vedere. Arriva Gesù e dice metti qua il dito, guarda le mani, stendi la mano, mettila nel mio fianco, nel costato. È curiosa questa storia del costato perché a Bari, quando ero alloggiato alla casa del clero, poi andavo all'università a piedi, no? Uscivo dalla casa del clero e fuori c'era tutta una cancellata dove era un istituto, credo fossero suore, solo le suore sono così fantastiche da inventare delle robe che adesso per noi sono ridicole. No? C'era un cartello enorme dove diceva Istituto del Sacro Costato. No? Faceva quasi un po' ribrezzo. No? Noi, cioè, queste che sono state fondate chissà quando, proprio a partire da queste parole qua, no? Cioè l'hanno preso così letteralmente che hanno costruito questo istituto, ci hanno messo questo cartello enorme, dice Istituto del Sacro Costato, metteva soggezione, no? E dice, guarda un po' ragazzi che la fede di questa gente che prende le cose sul serio, no? E dice metti la mano nel mio costato, no? Noi oggi non usiamo più queste parole qua, no? Perché dai. Ecco, tutto questo dimostra di avere, che il corpo di Cristo aveva delle proprietà soprannaturali, in questo senso si parla di trascendenza nella risurrezione del corpo. Non era come il corpo di Lazzaro risorto che era destinato a morire di nuovo, questo era un corpo glorificato, interamente, quindi è come un anticipo di quello che potremmo essere noi, dopo la risurrezione della carne, quando tutto sarà compiuto anche per noi. L'entrare passando attraverso i muri, quindi una fisicità che controlla perfettamente le leggi e le possiede ben più di quello che sappiamo noi oggi, che ne sappiamo già anche abbastanza. I discepoli erano di nuovo in casa, dice il Vangelo, c'era con loro anche Tommaso questa volta, e venne Gesù a porte chiuse, lo sottolinea l'Evangelista, si fermò in mezzo a loro. Cioè, roba da rimanere così. Il salire in cielo senza mezzi materiali. L'ascensione non è che ha preso un drone o un elicottero è il suo dominio delle leggi della natura, perché l'ha creata lui. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Il suo corpo risorto era un corpo glorioso, non come quello dei morti risuscitati dai suoi stessi miracoli, identici a prima della loro morte e destinati nuovamente a morire. L'umanità di Cristo trascende, ci dice qua, e supera la storia, essendo entrata nella gloria di Dio. Vedete che in ognuna di queste righe, se ci si mette a scavare, ogni parola dentro ha un universo. E l'orizzonte della fede è questo, insomma, ed è strabiliante se uno ci pensa un po'. Beh, i santi e i mistici versavano lacrime di fronte a queste parole, perché avevano la grazia e la libertà che incontrava questa grazia di essere come presi di peso e quasi sollevati da terra dentro questa prospettiva. Noi in fondo siamo dei materialisti, siamo degli atei perché siamo cresciuti, ma noi grazie a Dio ancora siamo cresciuti in famiglie che ci hanno insegnato qualcosa, ma forse non tutti allo stesso modo, ma oggi chi è che ti dice più queste cose? Eppure qua ci sono tutte. Tutto questo viene ribadito poi ancora nell'ultimo numero, qual è lo stato del corpo risorto di Gesù. E dice, il 129, la resurrezione di Cristo non è stata un ritorno alla vita terrena, nel senso usuale del termine. Il suo corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i segni della sua passione, ma è ormai partecipe della vita divina, con le proprietà di un corpo glorioso. Per questa ragione Gesù risorto è sovranamente libero di apparire ai suoi discepoli come dove vuole sotto aspetti diversi e di farsi riconoscere anche attraverso gesti e segni. Pensate ai discepoli di Emmaus che lo incontrano. Non lo riconoscono non solo perché in quel momento non hanno ancora la fede, ma non lo riconoscono anche perché lui stesso aspetta a farsi riconoscere, di dare loro un segnale per cui scatti in loro la memoria e la fede. Questi discepoli di Emmaus che vanno e sono talmente tristi, delusi da come è andata a finire, cioè avevano passato con lui questi 3 anni di un'esperienza che li aveva riempiti di qualcosa che li faceva sentire veramente se stessi. Questa è la dimensione dell'esperienza cristiana. Quanti di noi, anche in un movimento o da qualche parte, hanno potuto gustare, tagliare a fette, scusate, la pienezza della verità del cristianesimo, poi qualche cosa può aver rovinato tutto. Una delusione anche all'interno di uno scandalo o qualunque cosa. Questi qui avevano visto ammazzare il loro maestro, dopodiché tutto finito. Bellissimo, ma un ricordo del passato. E oggi? Allora incontrano questo qua per la strada e si accompagna con questi qui e loro si sfogano, cominciano a dire: ah, ma noi avevamo incontrato, ma tu non hai mai sentito parlare, ma noi sapevamo, avevamo fatto cose straordinarie, le aveva fatte fare perfino a noi. Poi l'hanno arrestato, l'hanno messo in croce, non sappiamo, è finito, sì, sembra che l'abbiano portato via, no, non sappiamo più niente. È finita male. una speranza delusa, pieni di tristezza. E questo comincia a parlare lui. Non gli dice subito, sono io. No, comincia a parlare e a rileggere tutto l'Antico Testamento in funzione di quello che sarebbe successo di se stesso. Tutto riferito, tutta la storia riferita a lui, il centro del cosmo della storia. E a quel punto loro cominciano a risentire, risvegliarsi dentro quella fede, quella bellezza. Comincia a non sembrargli più solo una cosa del passato, ma una cosa che stava vivendo di nuovo con lui, lì, e ancora non lo riconoscono, però gli mette in moto la stessa dinamica di esperienza che avevano vissuto prima. Poi gli dicono: non ci lasciare, non andare via. Adesso ormai si fa buio, vieni, stai con noi a cena. E poi a tavola, lui non è che ha rifatto la consacrazione o ha rifatto... No, ha fatto solo il gesto di spezzare il pane, stava per darglielo, allora si aprirono loro gli occhi e lì scatta la fede. Capirono che era vero tutto. A quel punto lui disparve perché non c'era più bisogno nemmeno di mantenere la visibilità. Si era già insediato nelle loro anime, nei loro cuori, nella loro mente e si doveva solo attendere l'esito finale della storia, in modo che, ecco, oggi in fondo noi stiamo vivendo le stesse cose. Adesso sto sconfinando un po', ma siccome ci fermiamo con questo numero perché poi andremo avanti la volta prossima parlando della Trinità, della risurrezione della Trinità. Qui stiamo parlando del corpo fisico di Cristo, delle apparizioni del risorto. Ecco che noi in fondo stiamo vivendo la stessa delusione oggi dei discepoli di Emmaus. I movimenti si sono in gran parte liquefatti. Anche chi ha vissuto esperienze più intense ha un'esperienza di liquefazione. Finito il fondatore, finite i grandi maestri, le grandi figure, siamo soli. Non parliamo poi delle parrocchie o di altre cose, di altri posti, dove addirittura si è snaturato il cristianesimo, non parliamo nemmeno della sede di Pietro, non parliamo nemmeno, sembra tutto perduto. È la prova della fede. Come la dovettero passare loro, oggi tocca a noi, nell'attesa di una seconda venuta. Non sappiamo né quando né come, eppure i tempi che viviamo hanno un sapore escatologico, quindi è giusto essere pronti. In avvento noi guardiamo ormai più all'attesa della seconda venuta che non al passato della prima, cioè, perché almeno per me è così, poi ognuno ha il suo percorso. E adesso ci prepariamo alla Pasqua. Io ho lanciato in queste messe della Quaresima la frase richiamata sempre dal Cardinale Biffi, dice: ricordiamoci che Cristo ha già vinto. Quindi noi passiamo attraverso tutto quello che stiamo passando, che è terribile, poi non sappiamo ancora cosa ci aspetta, ma abbiamo dentro, e questa è la Pasqua, la dichiarazione, l'affermazione della vittoria di Cristo, la vittoria definitiva. Per cui adesso lasciamo pure andare avanti il demonio, Satana, che si deve sfogare perché sa che gli resta poco tempo, come viene detto. E portiamoci dentro questa... che è il fondamento della vera speranza cristiana, perché la differenza tra speranza e illusione è che l'illusione non ha delle ragioni, mentre la speranza ha delle ragioni. E questo è il sostegno della fede ed è il motore della carità, perché la carità è fare cose buone perché è Cristo che le mette in moto in noi. è guardare a noi stessi, agli altri e a tutto, perché sono oggetto dell'amore di Cristo. Questa è la grande scoperta. Uno come fa a essere in pace con se stesso? Quando si accorge che nonostante non si piaccia in certi momenti, piace a Dio, piace a Cristo. Allora uno si guarda allo specchio e dice: io non posso essere un errore di creazione di Dio, altrimenti non ci sarei nemmeno. Sono voluto e amato. Allora attraverso i suoi occhi posso volermi bene anche io. E di lì si scatena il cominciare a voler bene anche al prossimo. Tant'è vero che dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Se non hai imparato la carità verso te stesso, tutto il resto che chiami carità è buona volontà, è umanitarismo, ma anche i pagani sanno fare questo, dice Gesù nel Vangelo. Per noi non è così, è una cosa ben più grande. Tutto questo è centrato sui numeri che abbiamo letto oggi. Passione, morte e risurrezione. Vuol dire questo per la vita, vuol dire questo. Altrimenti sarebbero formule che si ripetono, che sono sempre vere, ma sarebbero come cristallizzate in una irraggiungibilità non sperimentabile. E invece no, è esperienza questa. È il grande punto della libertà. Dio non ti costringe con la forza delle armi ad accettarlo. Se ti avesse costretto, non ci sarebbe stato neanche il peccato originale, ma non ci sarebbe stata la dimensione spirituale dell'essere umano. Perché una persona a cui è data l'intelligenza è data insieme anche la libertà. Perlomeno questo è il modo con cui Dio ha creato tutto, e non c'è un altro modo di pensare, di concepirlo diversamente per la nostra mente. Cioè, Dio ha voluto persone, esseri razionali, capaci quindi di conoscerlo, di riconoscerlo e di liberamente decidere di accoglierlo, di accettarlo. La libertà significa quindi la possibilità di rifiutarlo. Questa si riflette anche sulla, come dire, non evidenza schiacciante, per cui questo modo, se vogliamo vederlo anche da un punto di vista puramente letterario, ma è anche storia, non è solo letteratura, ma voglio dire, questa modalità con cui il risorto non viene riconosciuto subito, dice due cose. Da parte nostra, il fatto che si fosse rinunciati a crederci. Delusi, amareggiati, è tutto finito. Si fosse dimenticato tutto l'insegnamento che lui aveva dato e che si trovava già implicitamente nell'Antico Testamento. Il figlio dell'uomo deve soffrire, ma il terzo giorno risorgerà. Dimenticato, di fronte all'averlo visto in croce, tutto questo svaniva. E quindi nessuno era pronto a riconoscerlo, nessuno era pronto a... Quindi una non predisposizione del soggetto umano che deve riconoscerlo. I loro occhi erano come appannati, accecati, no? Dice il Vangelo. I loro occhi erano come incapaci di riconoscerlo. Questo è dovuto anche al fatto che per riconoscerlo non basta solo la forza umana di una natura lesionata dal peccato originale, occorre ricevere la forza, quella che chiamiamo la grazia, cioè un qualche cosa che ti potenzia le capacità di riconoscere. Infatti da fede sappiamo che è un atto, è un giudizio che viene liberamente emesso con la decisione della volontà sorretta e illuminata dalla grazia, l'abbiamo detto nei primi numeri. Quindi contemporaneamente ci voleva anche la grazia, e questo il Signore dopo la, con la morte, passione, morte e risurrezione, l'ha riaperto l'accesso alla grazia. Poi, terzo elemento, ci voleva anche la disposizione da parte di Gesù per farsi riconoscere. E lì questo rimane misterioso, però in qualche modo, da come è documentato nei Vangeli, Gesù stesso permette di non essere riconosciuto, quasi vuole non essere riconosciuto subito, per poterti prendere per mano, manuductus, dice San Tommaso, condotto per mano a predisporti a ricevere la grazia e a riconoscerlo. Allora i loro occhi si aprirono attraverso quei segni, è come una pedagogia della credibilità che Gesù insegna attraverso il suo modo di comportarsi dopo la risurrezione. Per cui appare e immediatamente non lo riconoscono. Maria di Magdala non lo riconosce, lo scambia per l'ortolano, per il giardiniere, dice: ma se l'hai portato via tu dove l'hai messo? Poi lui dà un segnale attraverso cui farsi riconoscere. Lei la chiama per nome Maria e in quel momento lei capisce tutto. E quegli altri vedono lo spezzare del pane e ricollegano tutto. Lì è il momento in cui scatta l'incontro tra grazia e libertà e volontà e l'intelletto che parte e funziona. Più di così non si riesce a dire, ma è la dinamica che il Vangelo descrive, avviene così. C'è un rispetto tale della natura umana, con le sue caratteristiche e anche i suoi limiti, che Cristo prende per mano. E su questo San Tommaso è bellissimo quando dice: noi attraverso i segni, le cose materiali, che sono segni del Creatore, di Dio e di Cristo, veniamo presi per mano, manuducti, accompagnati per mano come un bambino dalla mamma che se lo trascina dietro, per arrivare a cogliere le cose soprannaturali, le cose spirituali. Dice: ma perché tutto questo? Sant'Ambrogio, che si chiede, Biffi lo citava, Cardinale Biffi lo citava, dice: ma com'è tutta sta storia? Ma Dio non poteva fare le cose in un altro modo. Sant'Ambrogio dice: è un mistero, però Dio ha preferito fare le cose così nella sua libertà e ha scelto quindi di lasciare la libertà agli uomini, di avere la possibilità, come dire, noi diremmo banalmente, di permettere agli uomini anche di abbandonarlo, di commettere i peccati per poter avere la soddisfazione, diciamo, di poterli perdonare. Ha preferito creare degli esseri cui poter perdonare, dare la sua misericordia, piuttosto che fare il mondo in un altro modo. Verosimilmente perché questo è il modo più grande di manifestare la gloria di Dio. Cioè, quale gloria più grande può esserci di chi è così misericordioso da poterti perdonare solo che tu lo voglia? Anche qui bisogna stare attenti a non cadere in deviazioni misericordiste, tanto Dio passa tutto, perdona tutti, non chiede niente a nessuno, i discorsi che sono di moda adesso in giro, no? No, questo qui sarebbe una cosa volgare, banale, cioè tu devi accorgerti di essere amato. Vabbè, adesso non lo voglio fare tanto lunga, insomma, quindi non si faceva riconoscere perché tu non avevi ancora, come dire, dentro di te tutto quanto maturo per poterlo riconoscere. Non si fa riconoscere perché lui è trascendentalmente rinnovato, è lui, ma è come ringiovanito, non so come dire, cioè è glorificato. E poi perché lui stesso prevede una pedagogia graduale del condurti per mano, in maniera che tu rimani incantato in fondo, no? Anche la trasfigurazione, Dio li prese con sé, questi tre fecero la salita, guardate che fare il Monte Tabor, noi siamo andati su col pullman, cioè non è che ci arrivi in 5 minuti in cima al Monte Tabor, arrivi lassù c'è un vento che spazza via tutto, cioè lì hai proprio la percezione dello Spirito Santo attraverso la fisicità, c'è un vento lassù, si domina tutta la vallata, no? È una cosa pazzesca, ci sono queste tre tende perché hanno costruito una basilica fatta a tre punte, quindi per simboleggiare le tre tende, no? Ci facciamo tre tende, e lì si è manifestata dentro questo vento, dentro questa cosa, si è manifestata la trasfigurazione del volto. Quindi in fondo queste apparizioni sono come delle piccole trasfigurazioni. All'inizio non l'hanno riconosciuto, poi si vede finalmente chi è, perché è lui che te lo fa vedere. A quel punto lo riconobbero nell'atto dello spezzare il pane. Vabbè, la finisco, ma oggi ho impostato un paragone tra Emmaus, che leggeremo la terza domenica dopo Pasqua, e l'incontro con la Samaritana che abbiamo letto oggi. Anche lì, se avete voglia di dare un'occhiata all'omelia, ma ci sono tutti i passaggi psicologici anche e spirituali con cui Gesù inizia un discorso con questa qui, quella all'inizio quasi lo prende un po' in giro, ma chi credi essere, sei più grande del nostro padre Giacobbe, tu non c'hai manco il secchio, che cosa sarà? E questo piano piano la smonta fino a far riconoscere lei a se stessa. Cristo svela l'uomo chi è l'uomo, vi ricordate da Redemptoris Giovanni Paolo II? Ma il Vangelo, a proposito di queste cose, quando lui parla della risurrezione, dice da qualche parte che lui lo disse, ma loro non compresero che cosa voleva dire. Ci sono dei passi dove Gesù parla della passione, della morte e della risurrezione. Loro istintivamente tendono, lo stesso Pietro dice, ma Signore, che cosa stai dicendo? Mai ti succederà questo. Io, e quello dice, vai via da me Satana, insomma, no? Perché dimostra di non essere in grado di cogliere la logica di tutto il piano della salvezza, no? Tant'è vero che tu hai parlato giustamente delle scritture, Gesù a Emmaus insegna come si fa l'esegesi, cioè insegna la lettura delle scritture in funzione di tutta l'opera della salvezza, della sua persona, di quello che lui farà. Perfino, e questa è un'altra cosa potentissima, nel Vangelo delle tentazioni di Cristo nei sinottici, nel deserto, è il demonio che fa l'esegeta e dice sta scritto, farai questo, farai questo, sta scritto, e Gesù gli ribalta l'esegesi, gli dice sì, ma sta scritto anche così e così, e questa cosa la devi intendere, non tentare il Signore tuo Dio, eccetera, gli capovolge l'esegesi. Anche questo ci insegna qualcosa, perché oggi sono tutti biblisti, tutti esegeti, no? E stiamo perdendo la fede. Cioè, voglio dire, attenzione, il vero esegeta è lui, che rilegge tutto l'Antico Testamento, tant'è vero, dopo tutto il lavoro dei padri, tutti loro, sulla scia di questo si sono messi a rileggere l'Antico Testamento come figura del Nuovo, come profezia di Cristo, e hanno ricapito tutto in un altro modo. È il passaggio che chi è rimasto nella fede giudaica non è riuscito a fare, mentre quanti dei primi cristiani erano giudeo-cristiani, erano ebrei che si erano convertiti, a cui si aggiungono poi anche gli etnico-cristiani, che sono i pagani che si convertono, e già nel Vangelo lo si vede, no? Quando compaiono i greci che dicono, ci sono alcuni greci che dicono vogliamo conoscere, vogliamo vedere Gesù, no? E qui è già tutta una profezia di quello che sarebbe dovuto succedere, anticipata attraverso piccoli segnali. Quindi sicuramente lasciarsi guidare dalle scritture, lette con questa intelligenza che a loro viene data dallo Spirito Santo alla fine. Quando dice non compresero, non vuol dire che non avevano la fede in senso assoluto, non avevano ancora quella pienezza che arriverà con la luce dello Spirito Santo. Allora lì piano piano cominciano a capire, a rileggere tutto, allora spalancano le porte, vanno fuori e cominciano a annunciare Cristo risorto. Perché prima, prima domina più la paura che il resto. Anche Pietro, perché rinnega? Rinnega perché è terrorizzato, perché vede che le cose finiscono male. E cioè la paura è un fatto istintivo, che c'è poco da fare. E in certi casi può arrivare a un punto tale da farti rinnegare tutto. E in quel momento però è bastato lo sguardo di Gesù che gli ha fatto di colpo crollare qualunque difesa. Cioè valeva di più stare con Cristo della paura. Era più forte, e questo poi sarà la fede dei martiri, no? Che vale di più essere con Cristo. E ci sono le testimonianze, mi sembra, non mi ricordo se anche del martirio di San Giustino, che dicono, sì, dice, tu adesso uccidi pure questo corpo, ma io dopo sarò con lui, quindi come dire, fai pure, cioè, mi fa superare perfino la paura, però qui ci vuole una grazia grandiosa, perché come quando il cardinale Biffi era fantastico, quando raccontava che, sai, i bambini sono tremendi, ti fanno le domande, andò una volta in una parrocchia e gli si avvicinò una bambina, dice, ma tu veramente, dice, tu con tutte le cose belle che dici, ma la daresti veramente la vita per Gesù? E allora Biffi ci pensò un po' e dice, sì, dice, la darei, ma mi seccherebbe molto, cioè, come dire, mi costerebbe molto, no? Però dice, la darei, come dice, gli ho dedicato tutta la vita, voi che non gliela dia, lui la metteva in maniera ironica, ma le cose le diceva. Ma perché non... No, beh, ci vuole una motivazione per fare le cose. Quando la cosa ti sembra in fondo inutile o facoltativa, cioè noi abbiamo una gerarchia, tutti abbiamo una gerarchia nel mondo di oggi, una gerarchia completamente alterata di ciò che vale, di ciò che è prioritario, di ciò che è secondario, di ciò che è necessario e di ciò che è superfluo. Per cui tutto il mondo di oggi, poi di oggi o da secoli ormai, è costruito in maniera tale da farti sembrare tutto opinabile e superfluo ciò che è fede, ciò che è cristianesimo, ciò che è pratica anche, e ciò che è moralità. Ognuno si fa la sua, che poi non è più vero perché è il potere che ti impone la sua alla fine. E quindi oggi siamo ben più schiavi di quello che pensiamo. Magari lo dicono anche tutti, però non c'è soluzione. Non c'è soluzione. Di fronte, ma contro chi è la battaglia? E lì ho ritirato fuori Caffarra che parla di Satana e dell'anticreazione. Poi ho ritirato fuori Biffi che dice, però ricordiamoci che Cristo ha già vinto. Allora, mettiamo le carte in tavola. Le carte in tavola sono queste. Dopodiché, fate pur tutto quello che volete, fate tutto l'attivismo che volete, da buoni cristiani, bisogna fare tutto quanto, per carità. Però non pensiamo di essere noi che con le nostre sole forze risolviamo questa questione qui, perché questa è una battaglia apocalittica, questa è una battaglia, lo diceva prima lei, contro Satana è solo Cristo che è il vincitore. Noi o stiamo con lui, altrimenti tutto quello che facciamo, come dire, perché in fondo c'era un moralismo preconciliare e ce n'è uno postconciliare. Il moralismo preconciliare cosa diceva? Noi, quando abbiamo seguito le regole che ci dà la Chiesa, siamo a posto. Gesù cosa ha fatto? È venuto 2000 anni fa, ci ha dato le regole e adesso ci arrangiamo da soli. Lo sto dicendo male, per l'amor di Dio. Allora, prima, per fortuna, c'avevamo la fede nell'Eucaristia e il Rosario che ci salvavano da qualunque moralismo. Però l'idea di dire che Cristo è presente qui e ora e che solo accompagnandoci a Lui possiamo riuscire anche a ottenere frutti in quello che facciamo, anzi Gesù ci ha detto farete delle cose più grandi di quello che ho fatto io. Adesso c'è il rovescio della medaglia, c'è il moralismo post-conciliare, adesso sto dicendo in maniera brutta, ma anche perché non è che il concilio sia il punto, lo spartiacque come vogliono tradizionalisti e progressisti, è una cosa ridicola, che è quello di dire adesso noi dobbiamo essere pacifisti, essere umanitari, seguire il pensiero unico, fare le cose, e così noi siamo in regola, perché la nuova Chiesa è quella del pensiero unico adesso, che è la Chiesa panteista, pagana, non cristiana, è l'antichiesa, è l'anticreazione di Caparra, cioè questa roba qui va spazzata via, perché non è buono, questo secondo è diabolico, ma anche il primo è insufficiente. Cioè, dice, la Chiesa ci ha detto così, noi facciamo così. Sì, ma perché la Chiesa ci dice così? Ha delle ragioni. Dietro c'è una concezione della realtà, c'è una concezione dell'uomo, c'è in fondo una morale senza antropologia, un'antropologia senza metafisica, non sfuma, dopo un po' non ci credi più. Ecco perché la gente ha cominciato a deridere il cristianesimo, a considerarlo superfluo. E quello che contava benissimo, qual è la prova che non funziona? Che hai creato un mondo invivibile, hai creato un mondo in cui la gente si sbrana, hai creato un mondo in cui le guerre si moltiplicano, hai creato un mondo in cui si è parlato tanto di giustizia e non si è mai vissuto un'ingiustizia più pesante di quella che viviamo oggi. Allora, interrogati sulle vere cause di questo, che non sono solo sociologiche, non sono solo... arriva alla radice di tutto. La scrittura te lo dice, quella è la radice di tutto, ti riporta la questione del peccato originale, della giustizia originale rifiutata, ti riporta la questione del potere del demonio e della vittoria di Cristo. Se non arrivi lì, non ci cavi le penne. È ovvio che tutto quello che c'è in mezzo sono delle cause di livello inferiore, non so come dire. Tutte le cause intermedie ci sono e hanno importanza, ma se una causa intermedia la tratti come se fosse la causa prima, ci rimani dentro, perché non funziona, non è vero, non è vero. Quindi fai pure tutta l'analisi sociale, fai pure tutta l'analisi psicologica, fai tutto quello che vuoi, ma se questo non ti fa fare un gradino in più... Io mi ricordo di una persona che mi diceva, molti anni fa, che aveva avuto... per ragioni sue, una psicoterapeuta, una psicologa, psichiatra, non so cosa fosse, insomma, che era credente questa qui, ma è roba di anni fa, quindi oggi è difficile trovare una, però magari che gli disse: guardi, io l'aiuto a dipanare i meccanismi in cui uno può cadere dentro, ma a un certo punto, siccome sapeva che erano credenti tutti e due, sia la paziente, diciamo così, che la terapeuta, lei adesso ha bisogno di un sacerdote, di un bravo sacerdote che le dia le dritte dal punto di vista, gli aiuti dal punto di vista spirituale, perché questo va oltre il mio compito. Questa era una persona di tutto rispetto, Questa è una persona di tutto rispetto. Dopo io ho conosciuto questa persona e l'ho dovuto fare io questa parte qui, spero di averla fatta meglio che potevo, ma... è il Signore che pensa poi lui a trovare le strade e farti incontrare le persone che ti servono nel momento giusto. Poi siamo nelle mani di Dio, quindi se tu lo preghi sinceramente lui ti aiuta. Cioè noi siamo creati per l'eternità, noi siamo creati per l'eternità perché abbiamo un'anima spirituale, abbiamo un'anima letta col linguaggio di oggi, che è un'informazione, un principio informativo che organizza un corpo, lo sto dicendo col linguaggio della biologia, della bioinformatica, organizza un corpo materiale, ma è capace di compiere anche delle funzioni indipendenti dal corpo materiale e quindi, essendo capace di operare anche senza il corpo, ne è in qualche modo anche indipendente. E questa era la strada con cui, con un linguaggio diverso, Tommaso dimostrava l'immortalità dell'anima. Perché la morte è legata alla corruttibilità del corpo. Se tu hai dentro un principio che organizza il corpo, ma è capace di fare anche cose indipendenti dal corpo, come l'astrazione e l'autocoscienza, e qui ci sono degli informatici... Federico Faggini, che è uno dei grandi informatici e tecnici dell'elettronica del mondo contemporaneo, adesso ha più di 80 anni, ancora vero, lui ci è arrivato a questo. Solo che non avendo incontrato un accidente di teologo, di prete cattolico, io ho fatto di tutto per conoscerlo, ma non ci sono riuscito. Finisce per rifugiarsi nell'Oriente, nelle filosofie orientali. Però lui è arrivato a capire che la coscienza è un'operazione immediata dell'io, dell'intelletto, e quindi non dipende da correnti elettriche, da interazioni chimiche, dice per questo un computer non potrà mai essere veramente cosciente, è sempre un riflesso della nostra coscienza. Solo che lui, poveretto, non ha incontrato un accidente di cristiano fosse in grado di fargli capire che questo lo dice. Io ho messo insieme una frase sua e una frase di San Tommaso che collimano. Dunque, il problema di di come hanno fatto a salvarsi, insomma, in fondo. Questo era il problema che ossessionava Rahner. Solo che non ha trovato la soluzione giusta, quello è il suo problema. Il problema della salvezza dei non cristiani, no? Certo, di fronte al mondo di oggi, a miliardi di persone in Estremo Oriente, in Cina, in India, che seguono, o anche ai musulmani, dice, ma questi qui li sbattiamo all'inferno d'ufficio o possono salvarsi? E qui la risposta c'è già anche in San Tommaso, anche nei padri. San Tommaso ti dice, parla della cosiddetta fede implicita, no? Cioè, mentre chi ha conosciuto Cristo è chiamato a una fede esplicita, cioè ad accoglierlo, ad accettarlo, a riconoscerlo. Naturalmente io aggiungo chi ha conosciuto Cristo in maniera adeguata, perché se tu hai conosciuto un'immagine distorta di Cristo non l'hai conosciuto. Quindi, però hai come dire, un appiglio che ti dovrebbe stimolare a cercare di indagare e di approfondire se sei una persona seria, a meno che proprio tu abbia un'idea così banale, ma più o meno la situazione non è del tutto dissimile da chi è vissuto prima. E chi è vissuto prima di Cristo non poteva immaginarselo. Sì, si sapeva le profezie, l'attesa del Messia, ma poi degli altri. E qui entra in gioco la legge morale naturale, cioè la scrittura quando dice nel Deuteronomio, ma lo diceva anche nell'Esodo, dice, la legge di Dio, i comandamenti che saranno poi rivelati a Mosè, eccetera, ma dice, tu non devi andarli a cercare in cima al cielo, alle montagne o nelle profondità della terra, perché sono già scritte nel tuo cuore. Cioè, la natura umana è predisposta per sua struttura a orientarsi verso i comandamenti, la ricerca di Dio, il riconoscere il Dio creatore, quindi a non concepire l'ambiente, ma il creato, è predisposta a manifestare la gratitudine verso Dio, e questo è il santificare le feste, cioè il culto, la preghiera non solo interiore personale, ma il culto. È predisposta dalla natura a rispettare chi ti ha dato la vita, il padre e la madre. È disposta dalla natura a non uccidere, ma a rispettare la vita degli altri come rispetti vuoi che sia rispettata la tua. E via di seguito, è disposta per natura a rispettare l'amore tra l'uomo e la donna. Poi non ce la fa, ma il desiderio sarebbe che fosse così. Dopo solo, e via di seguito. Addirittura sarà Cicerone, prima di Cristo, a dire queste cose, no? Che c'è una legge interiore, naturale, che è dentro a tutti gli esseri umani. Allora, ci dice San Tommaso, chi pur non avendo conosciuto Cristo, ma ha cercato di vivere rettamente secondo questa disposizione che la natura mette dentro gli uomini, e nella misura in cui ha riconosciuto un Dio, a onorarlo, a rispettarlo, eccetera, e ha fatto del bene in relazione a questo, queste persone, dice Tommaso, se avessero conosciuto Cristo lo avrebbero seguito, perché avrebbero trovato in lui il compimento di questo. Dice, non sono venuto a abolire la legge, ma sono venuto a dare compimento. Cioè, questi hanno quella che Tommaso chiama la fede implicita. Mentre noi abbiamo una fede esplicita, perché l'abbiamo conosciuto, sappiamo chi è, abbiamo deciso di seguirlo. Loro non lo sapevano, ma se l'avessero potuto conoscere l'avrebbero seguito. Questi si salvano, dice Tommaso, perché questi hanno già potenzialmente la fede, gli è solo mancata l'occasione storica di incontrarlo, di conoscerlo. Per cui è detto, Cristo era sceso agli inferi a liberare questi qua, no? Non in senso cronologico, ma nel senso che questi attraverso la fede implicita si sono comunque salvati attraverso Cristo, anche senza saperlo, anche senza averlo conosciuto. E questa è in fondo la soluzione del problema di Rahner, cioè chi onestamente ha vissuto rispettando questa disposizione naturale o cercando di farlo al massimo livello che gli era concesso, e si aggiunge anche non senza un intervento straordinario della grazia, perché a un certo punto questa gente è stata aiutata soprannaturalmente, perché se Cristo ha già vinto e ha fatto ricadere i suoi effetti benefici anche su chi è venuto prima, hanno avuto anche dei frutti impliciti della grazia. Non possono aver avuto i sacramenti come li abbiamo noi, ma hanno avuto dei canali straordinari della grazia. Naturalmente qui c'è una dinamica che è misteriosa, perché io non posso andare a dire Tizio sì, Caio no, o Tizio a questo punto e quell'altro a quell'altro punto, cioè non possiamo andare a fare il misurino su queste cose. Quindi c'è un mistero dell'incontro tra grazia e libertà che solo Dio conosce ed è eminentemente personale, quindi noi non possiamo sapere. Tant'è vero che, come dire, sia i padri che anche noi, perché ci sono anche delle litanie che citano i santi dell'Antico Testamento, no? Parlano di Abramo come santo, di Mosè come santo e via di seguito. Cosa voleva dire? Voleva dire che questi si sono salvati. Però questo è il punto importante, la Dominus Iesus della Congregazione della Dottrina della Fede lo spiega molto chiaramente, come del resto fa San Tommaso, che chiunque si salva, anche passando attraverso, senza il cristianesimo, anche passando attraverso un'altra religione, non lo fa per suo merito personale esclusivo, o non lo fa perché un'altra religione sia salvifica per se stessa, ma lo fa comunque perché è la grazia di Cristo che lo raggiunge. La salvezza viene sempre e solo da Cristo. Non è che dici, ah, tu segui la tua religione e ti salvi. Tutte le religioni sono uguali. No, se tu ti salvi, dico una bestialità, nonostante la tua religione sbagliata, è perché comunque sono i meriti di Cristo che ricadono su di te e ti salvano. Se si fa confusione su questo, come oggi si fa confusione in maniera pazzesca nella teologia e negli insegnamenti della Chiesa, non si ha una visione cattolica del mondo, assolutamente. Perché lui per tanti motivi, ci sono diverse cose che non funzionano dentro il pensiero di Rahner, però lui era ossessionato dal problema della salvezza dei non cristiani. Non era riuscito in fondo ad accettare, a capire la soluzione di San Tommaso, perché per Rahner era un kantiano in fondo, quindi per lui la crisi della metafisica, come l'aveva messa in crisi Kant, era convincente. E di conseguenza saltava tutta la teologia, la filosofia medievale, quindi era roba superata. E allora lui, poveretto, cosa fa? Adesso mettiamoci nei panni dell'aspetto più positivo. Dice, va bene, non funziona più il tomismo, non funziona più tutta la roba di prima, perché Kant l'ha messa in crisi, poi ci sarà Hegel e via di seguito, proviamo a costruire una teologia su Kant e su Hegel, invece che costruirla su Aristotele o Platone. Dice, oggi noi siamo moderni, sono cambiate le carte in tavola. Il problema è che siccome sono filosofie antimetafisiche, contraddicono la scrittura automaticamente, perché nella scrittura c'è una metafisica, che è quella naturale, che era quella scovata poi da Tommaso. Allora, in questa maniera qui, lui imbastisce tutto uno schema in cui all'analogia sostituisce la dialettica, senza accorgersi che la dialettica è la logica del peccato originale, perché è contrapposizione. L'analogia è la logica della gradualità, della partecipazione, del ricevere in proporzione a quello che... Dopo tutto il castello è costruito su quella roba lì. Quando tu sei intelligente, hai costruito un castello che ha un suo fascino, perché ha un suo impianto, una sua regolarità, pur dentro una dinamica in sé contraddittoria, ma in fondo con la dialettica giustifichi tutto. Alla fine cosa fai? È come se ti guardassi allo specchio, ti innamori più della tua teologia, della tua filosofia che di Cristo. E su questo ha ragione von Balthasar quando diceva il vero problema della teologia di oggi è che i teologi non sono più santi, come erano invece i padri, e su questo c'ha stra ragione. Uno si innamora, questo è il narcisismo del teologo, si innamora più di tutta la sua costruzione, di tutta la sua impalcatura, che non di Cristo. E allora ci rimane imprigionato dentro, perché tutto quello l'hai costruito per arrivare a Cristo e riconoscerlo, e ti fermi prima. E dici, oh, ti guardi allo specchio e dici, oh, sono stato bravo, complimenti.